Uomini e profeti, storie.
Un ben trovati e un buon sabato a tutti gli ascoltatori da parte di Irene Santori. E di nuovo torniamo a parlare di Africa, del cuore dell'Africa, perché tra le culture e le tragedie più inosservate del nostro tempo c'è certamente quella dei pigmei. In centinaia di migliaia vivevano in simbiosi con la foresta equatoriale che ricopre il vasto bacino del fiume Congo, una foresta generosa e venerata. Tuttavia i pigmei, il cosiddetto popolo della foresta, questa cultura millenaria rischia di scomparire nella morsa delle bande armate, dello schiavismo razzista, della dissennata deforestazione, perché gli appetiti del neocolonialismo delle multinazionali stanno mangiando palmo a palmo il loro territorio per sfruttarne le enormi ricchezze minerarie. E oggi incontreremo chi difende la loro causa, ma soprattutto vive con loro. E cosa riserva l'incontro e la convivenza con gli ultimi popoli della foresta? Ce lo racconterà un missionario che da quasi 50 anni vive in Congo e dedica la propria vita a queste vite ferite, o meglio a quel che ne è rimasto tra genocidi e distruzione. Ma prima di ascoltare la sua storia, entriamo dentro la foresta pluviale, dentro le sue voci, accompagnati da sonorità particolarissime e ipnotiche, i canti polifonici dei pigmei in un piccolo mix lavorato da Ornella Bellucci, del quale vi voglio segnalare un dettaglio. Sentirete all'inizio una specie di sciabordio, ecco, quelli sono i tamburi d'acqua dei pigmei che, curvi sulla superficie del fiume, la percuotono con una tale maestria da farne musica. Diamo il benvenuto a padre Antonio Mazzucato in collegamento dagli studi RAI di Bolzano. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno.
Dunque, padre, ho detto in apertura il bacino del fiume Congo. Stiamo parlando di un'area vastissima che va dalla costa atlantica al lago Vittoria. E proviamo un po' a delimitare il nostro discorso. Lei esattamente in quali aree si è concentrato?
Sono nell'area del Kivu, in particolare nei dintorni di Beni Butembo sarebbe all'est del Congo, ai confini con la Ruanda e Uganda, e, nella foresta dell'Ituri, diciamo.
Ecco, nella foresta dell'Ituri che...
Attraversata dal fiume Ituri.
Sì, che, come dire, per dare un'indicazione così di passaggio, è, come dire, vasta 60.000 chilometri quadrati, ecco.
Sì.
Sì, noi li chiamiamo genericamente pigmei, però si tratta di un insieme di popolazioni.
Sì, è un po' come dire in Europa i bianchi. Ci sono dagli svedesi ai siciliani, sono tutti bianchi, però sono tutti diversi, così anche i pigmei fra di loro sono un insieme di popolazioni più o meno accomunate da una certa taglia, che va da 1,50 m a 1,30 m, però come culture non sono così omogenee come la gente pensa.
E che nomi hanno queste popolazioni pigmee?
Beh, hanno tanti nomi, ci sono i diciamo all'ovest verso il Camerun eccetera, sono i Baka, da noi ci sono i Bapu, Baefe eccetera eccetera, beh, ci sono tanti nomi, come dire, italiani, francesi, inglesi eccetera.
E dunque, padre Antonio, i suoi sono precisamente 47 anni di missione.
Che sono in Congo, di cui dall'86 tra i pigmei, dal 1986. Sono entrato in Congo nel 67, dopo un anno che ho di sacerdozio in Italia per terminare la mia laurea in teologia, poi sono andato in Congo. E lì ho fatto 2 anni all'università di Kinshasa, che poi è stata chiusa per gli avvenimenti politici, nei quali nel 69 Mobutu ha fatto fuori 60, ammazzati 60 studenti.
Eh sì, un regime piuttosto sanguinario.
200 in ospedale, perché conoscevo quello, perché io ero studente in quel momento all'università di Kinshasa, alcuni li ho salvati e altri sono stati uccisi. E dopo, dal 69, sono andato in foresta fino al 86. Ho vissuto tra i Bantu. I Bantu sono quelli che qui in Europa si chiamano i neri, perché il Congo ci sono principalmente questi gruppi di popoli. Ci sono i Bantu, i sudanesi, che non sono gli abitanti del Sud, ma si dicono sudanesi come insieme di popoli della cultura sudanese, i nilotici sarebbero i Tutsi, e poi ci sono i pigmei.
Senta, e poi appena 20 anni fa lei è stato anche raggiunto dal suo fratello gemello.
Sì, mio fratello gemello, che era professore in Italia, è andato in pensione, mi ha chiesto se poteva, se accettava, se sì, ho detto che sei mio gemello, e allora è venuto. E mi ha un po' confermato quello che mi dicevano sia i Bantu che i Pimei, siccome siamo gemelli, io sono il secondo nato, e allora non si meravigliavano che anche mio fratello non si è sposato, e dicono, chiaro, sono disposi tu, se non si sposa il secondo, il primo non può sposarsi.
Quindi gemellati anche in questo.
Questa è la convinzione, diciamo, dei popoli.
E lei tiene un diario, padre
sì,
Antonio?
Sì, ho cominciato dall'86 a scrivere un diario delle mie avventure, diciamo, in foresta, di cui una prima parte è stata pubblicata da un amico, il resto li sono raccolti in fascicoli eccetera.
E tra l'altro voglio segnalare agli ascoltatori che chi fosse interessato a leggere queste pagine può mettersi direttamente in contatto con la nostra redazione, poi suo fratello Benito provvederà a divulgarle.
Sì. Ecco, volevo dare un avviso, noi abbiamo l'email del progetto, nel nostro progetto Pigmei e Tave, però è stato clonato ultimamente l'email e stanno importunando tutti quelli.
Allora la redazione farà da filtro. Ecco. Senta, il diario appunto, che cosa raccoglie? Ricordi, impressioni?
Raccoglie i miei viaggi in foresta.
Ecco, allora
prima tra i Bantu e poi tra i Pigmei.
Cominciamo proprio da questo. Lei ricorda così, ci può dire che cosa si prova a entrare dentro la foresta pluviale, questo gigantesco polmone?
Beh, all'inizio noi bianchi andiamo lì con la pretesa di sapere qualcosa, poi se si è avuto una formazione, io sono figlio l'ultimo di una famiglia numerosa, ho imparato un po' anche l'umiltà di accettare gli altri, perché ero l'ultimo di 12, quindi tutti comandavano, io obbedivo più o meno. E allora ho imparato a mettermi alla scuola di quella gente, e ho capito che in foresta noi siamo meno che bambini, noi europei. E quando vedo certi programmi televisivi su questi bianchi che fanno le avventure in foresta, mi accorgo che sono robe, beh, lasciamo perdere. Ecco. E cioè mi sento rinascere, ogni volta che io vado in foresta mi sento rinascere, tornare al momento in cui uscivo dal ventre di mia madre, se vuole, capisci? Entrare in un nuovo ventre, il ventre di una realtà che qui l'abbiamo persa o la stiamo uccidendo.
Certo, proprio il grembo di una grande madre. E invece del suo primo incontro con il popolo della foresta, ecco, che accoglienza le hanno riservato?
Volevo dire a proposito della grande madre che i Pimei dicono che Dio è la madre che li genera col ventre della foresta e li nutre col seno della foresta. Volevo dire questo, come il primo impatto, io sono andato in una zona dove prima di me, dal 59 fino al 64, c'erano stati i piccoli fratelli di Foucault, che poi sono stati ammazzati durante la guerra civile, non dai Pimei ma dei ribelli mulelisti, perché li venivano accusati di essere delle spie americane, erano francesi. E io ho ripreso la loro missione, che era distrutta, non c'era più niente, però c'erano coloro che erano bambini allora, erano già adulti. Io sono andato a vivere in mezzo a loro. No, come ha detto giustamente, io vivo con i Pimei e in mezzo a loro. Cioè non ho la missione separata per fare delle uscite dei cosiddetti safari. No, vivo in un campo, in un accampamento Pimeo. E vivo più o meno come per quanto mi è possibile anche alla pigmea. Quando avevo le gambe andavo anche a caccia, andavo, accompagnavo loro alla caccia, io non sono cacciatore.
Quando aveva le gambe, lei ha 76 anni.
77 anni, sì, appunto. E sì, i miei ginocchi ormai fanno cilecca. E anche se sente la voce, sto andando via perché ho dei riflussi di acidi, eccetera, che mi fanno perdere un po' la voce, va bene. E come Pimei per me è stata una scoperta. Avevo letto gli scritti di padre Sebesta, che forse il più grande antropologo, conoscitore di Pimei, che è morto, mi pare, nel 56, che ha formato poi Turnbull, l'altro antropologo che ha studiato i Pimei, americano. E ho letto i due, però mi sono accorto che c'è sempre da ricominciare, soprattutto vivendo con loro, non facendo solo dei viaggi per andare a trovarli e poi sparire, no, vivendo in mezzo a loro. E allora lì si scoprono che tante cose che si scrivono sono bellissime, sono riduzioni ai nostri schemi mentali, alle nostre filosofie, alla nostra mentalità occidentale, di una realtà che è tanto lontana da questa mentalità. Per fare degli esempi concreti, ho scoperto che per esempio per i pigmei quello che importa non è né il passato né l'avvenire, ma è il presente. Mi ha richiamato in mente nelle nostre categorie mentali quella filosofia indiana, non mi ricordo più come si chiami, no, dell'attimo presente, e perché loro vivono totalmente immersi nell'attimo che vivono. Cioè per esempio quando andiamo in viaggio in foresta, loro si mettono avvolto sulla testa le reti, 30 metri di reti con le quali vanno a caccia, e non passiamo per sentieri dove passano più che altro gli animali della foresta.
Ma loro sono piste proprio.
E loro si piste, loro ci passano benissimo e noi facciamo. Però ho notato che noi inciampiamo, loro non inciampano mai. E allora mi sono chiesto perché. Ma perché loro sono totalmente presenti, non solo fisicamente, ma psicologicamente e spiritualmente a ciò che fanno. Anche quando mangiano non parlano, perché sono concentrati nell'atto di mangiare. Per cui noi invece magari camminiamo e intanto pensiamo a tante cose. E quando pensiamo a tante cose non ci accorgiamo di intoppi e inciampiamo. Loro no. Loro vedono, sentono, percepiscono tutto, non solo fisicamente, ma psicologicamente e spiritualmente. Questa, per cui un giorno mi ricordo che andavamo in viaggio con i Pimei e ci sono le formiche carnivore, le formiche rosse, le siafole chiamano là, che attraversavano il sentiero. Io quando andavo con i Bantu, quel che era davanti ci avvertiva, siafu, allora noi quando arrivavamo saltavamo. E Pimei non ha avvertito. E io ci sono caduto in mezzo, boom, sono scappato via di corso, gli ho detto perché non avverti? E lui mi guarda e dice hai quattro occhi, cioè quelli che ha dato il buon Dio e quelli che hai anche gli occhiali e non sei capace di guardare dove vai.
Una lezione di vita.
Capito.
Senta, però lei quali modalità di adattamento ha dovuto mettere in atto? Che so, nel suo caso lei ha dovuto anche brandire un macete, diciamo.
Adesso,
no?
Dunque, parliamo. Io sono andato prima nel... non tra i primi metri, non adopero quasi mai il macete se non per i lavori, ma quando ero prima tra i Bantu, per 10 anni ho vissuto in una tribù, i Bamu Ebo, mezzo ai quali anche gli altri padri non volevano più andarci perché era, dicevano, era pericoloso, erano dei violenti, e sono vissuto 10 anni da solo, però mi sono adattato come loro, mangiavo lo stesso cibo, vivevo al villaggio con loro e come loro andavo in giro col mio macete alla cinghia. Per dire che era un guerriero come loro, ecco. E questo qui.
E quindi questo l'ha fatta anche accettare, le portavano rispetto
ma
per
rispettare,
questo.
Rispettare. Per fare un esempio, una volta ero lungo il fiume al mercato, aspettavo che venissero per aiutarmi e ho visto che questi Mikebo e Bamuebo erano tutti armati. Allora ho chiesto, stiamo aspettando i baghegna erano i pescatori che portavano il pesce, perché ci sarà la guerra? Allora io ho detto, io mi sono messo appoggiato un alberello, ho tracciato col macete un cerchio attorno, ho fatto un cerchio, ho detto, questa è la mia zona, chi passa di qua io taglio.
Non l'ha fatta.
Allora si sono messi, allora si sono messi d'accordo, i capi hanno detto, hanno messo giù le armi e hanno parlamentato invece di fare la guerra. Se io invece facevo un po' la diciamo gnè, cioè il debole,
l'occidentale, diciamo.
Sì, l'occidentale no, non serve. Perché vede, l'importante, ma questo è anche per i Bantu, non è il sillogismo come diciamo noi. Il sillogismo vuoi aristotelico, vuoi diciamo idealista, cioè. No, l'importante sono i fatti e gli esempi.
Ecco, i fatti e gli esempi. Lei ci accennava qualcosa della religiosità, sì, dei pigmei. Si parla persino di monoteismo dei pigmei, no?
Certo,
hanno questo essere supremo.
I monoteismi, quelli che sono meno bantuizzati, meno colonizzati dalle tribù bantu, o addirittura dagli europei, dalle religioni occidentali, sono di una profondissima religiosità, ma non hanno nessuna religione.
Non hanno culti in questo senso? Non hanno una religione strutturata?
No, non hanno persone addette al culto, non hanno luoghi di culto. Faccio un esempio così, io parlo all'africana. Siamo andati a caccia siamo entrati in una foresta dove c'erano sepolti i loro antenati, di quella... gruppo di pigmei. Allora hanno piantato un piccolo alberello che avevano intarsiato e poi ognuno ha messo una pietra ai piedi di questo alberello per farlo stare e si sono messi in cerchio e cantavano e c'era vicino a me uno che mi traduceva perché cantavano nella loro lingua tradizionale e poi le spiego la faccenda della lingua e mi diceva che dicevano agli antenati, vedete, non vi abbiamo dimenticati, siamo venuti qua perché veniamo in cerca di cibo e voi dite, aiutateci e dite al buon Dio che ci faccia avere il cibo. E una donna che era incinta si è voltata verso la foresta, che era nel cerchio, e ha detto, vedete, il fiore che ci avete dato, il seme che ci avete dato, è fiorito e noi lo faremo fiorire fino ad essere una persona adulta come voi. Ecco, questa è la religiosità.
Senta, però lei non è andato lì da antropologo a osservare, a studiare.
Io ho studiato antropologia, ma non sono andato
ecco,
lì da
però poi è andato lì a evangelizzare. Come si pratica la pastorale in un contesto simile?
Anche qui parlo con un esempio. Quando io sono andato, prima di cominciare a fare delle opere sociali, mi sono messo a cercare di integrarmi al loro modo di vivere.
Certo.
Già con i Bantu mi ero abituato a mangiare come i Bantu, a mangiare all'africana. Tant'è che una volta un vescovo africano, che poi il Vaticano l'ha tolto, che quando veniva da me trovava solo da mangiare all'africana, si è arrabbiato. E io gli ho risposto: guarda, io sono qui da 30 anni e mangio sempre l'africana, tu che sei africano per 2 o 3 giorni non puoi mangiare l'africana. Si è arrabbiato e mi ha cacciato da quella missione. Comunque, coi pimei sono andato in mezzo a loro e mi sono messo al loro ascolto. E allora, siccome io sono prete, primo ho soppresso la messa quotidiana, la messa la facevo solo la domenica, ma non tra i pimei, ma tra i bantu del villaggio vicino a 3 chilometri. E lì mi sono costruito una capanna dove dormivo e una capanna dove andavo a pregare da solo. Mi mettevo lì e pregavo in silenzio. Avevo messo il Santissimo consacrato, l'ostia consacrata. Allora i pimei, che sono molto curiosi, venivano lì vicino a me e dicevano: ma che fai, prego? Prego, ma prega ad alta voce così impariamo anche noi. A me, se me lo chiedete, pregavamo ad alta voce, imparavano le preghe. Poi mi hanno detto: vabbè, ma sto Gesù chi è? E non ve lo spiego io. Beh, c'è qualcuno che ha già scritto di lui chi è, che non è. Ci sono i bambini. E noi cosa facciamo? Leggiamo mattino e sera un brano di Vangelo. Se c'è qualche cosa da spiegare, lo spiego, da spiegare, ma c'è ben poco da spiegare perché loro vivono talmente in condizioni evangeliche che capiscono il volo, il Vangelo, molto meglio di chi ha studiato, chi è laureato in teologia come me. Tant'è che questo modo di vedere il Vangelo come oggi non l'ho imparato studiando da teologia, ma mettendomi all'ascolto di quella gente, per farle un esempio. Un giorno passava un aereo, sa quegli aerei che lasciano la scia, no? E c'era un pimeo accanto a me, un capo pimeo. Mi guarda questo aereo che passa e dice: che certo che il buon Dio vi ha ben illuminati voi bianchi per fare questa meraviglia. E io dico: guarda che molti di quelli che fanno quelle meraviglie là non credono che Dio esiste. Ma come, Dio non esiste? E io dico: beh, come fai a dire, perché tu ci credi? Ma certo che Dio esiste perché io esisto. Questa è religiosità.
E sta per arrivare la Pasqua, padre Antonio Mazzucato. Come si celebra la Pasqua nella foresta pluviale del Congo?
Siccome la celebriamo insieme ai cristiani bantu, e loro si fanno tutte le cose più o meno, ma le cerimonie previste della Settimana Santa, però all'africana. Lei deve pensare che lì tutto si fa in mezzo a canti e danze, e tutti danzano.
Io canti e danze indigene?
Danza a modo loro, io non...
Lei danza?
No, non ce la faccio più.
Però poi ha danzato?
No, mio fratello gemello, lui, siccome qui in Italia quando era professore, certo, giovane, ha imparato a danzare anche e quelle danze degli anni 60-70, e allora lui si è messo a danzare e sono simili a quelle che danzano anche là loro. Io invece in seminario ci insegnavano tutto eccetto danzare.
Peccato però.
Peccato per me, certo. Troppo. E purtroppo io dicevo anche, io adesso faccio falegname, ho costruito ponti in cemento armato eccetera, ma in seminario non mi hanno mai insegnato queste cose, mi hanno insegnato ad arrampicarmi sui vetri. E invece non mi hanno insegnato la realtà della vita.
Non arrampicarsi sugli alberi ad alto ecco. Fusto della foresta per andare a raccogliere il miele.
Ecco, sì, come anche quello lo fanno, anche quello, vede, è una religiosità anche quello. Ma hanno di quelle cerimonie che uno sono tra il religioso e l'umano. Quando si arrampicano sull'albero, loro se non lo abbattono, ma normalmente si arrampicano, vanno su con una cetta sulla spalla e sulla mano delle foglie verdi che fanno fumo perché gli hanno messo delle braccia dentro.
Per mettere in fuga le api.
Per allontanarle un po' perché beccano lo stesso, ma loro sopportano. Quando arrivano sul buco dove c'è il miele, e loro lo vedono solo loro, perché quando noi camminiamo dicono: hai visto che c'è del miele in foresta, in mezzo a quel groviglio d'alberi, vedere del miele, ma... E loro vedono, ah, vedi là, quella, sulla scorza io non vedevo niente, perché come vi ho detto noi siamo un po', loro sono i veri universitari della foresta, non noi. E si arrampicano e quando apre un po' il buco, mette dentro la mano, strappa un pezzo di favo e non lo mangia, ma lo butta, lo getta verso il cielo e dice: grazie padre perché ci dai da mangiare. E poi naturalmente comincia a mangiucchiare, allora noi dal basso, coi pimè, e noi, allora ci butta giù anche a noi.
Implorate un po' di miele dopo cinque ore di pista a piedi. Cioè.
Sì, va bene.
E dicevo, sì,
però
ecco.
Non so se capisce come questa religiosità è...
Sì, no, ha reso perfettamente l'idea.
Come c'è un... Vede, non c'è una società organizzata, cioè non ci sono autorità elette, o autorità riconosciute, c'è solo l'autorità morale, perché c'è l'autorità famiglia, ogni campamento di Pimei in pratica è tutta una famiglia diretta, perché i figli maschi vanno a prendere le mogli lontane, hanno l'esogamia molto spinta fino al quinto grado di cugino, se uno è un cugino di quinto grado il matrimonio scade, e portano la ragazza lì nel campamento del papà. E allora, come dicevo, loro hanno questo, adesso mi è sfuggito il discorso,
non hanno una società strutturata,
ecco,
dicevano,
sì, perché il capo è solo l'autorità morale, cioè colui o colei, può essere uomo o donna, perché c'è parità di diritti tra i pimè, tra uomo e donna, non esiste chi dice io sono l'uomo e comando, lo prendono in giro, colui che dimostra più saggezza è colui che seguiranno.
Ecco, quindi bisogna dar prova sul campo, insomma,
saggezza,
di essere
che è colui che è il miglior cacciatore quando si va a caccia, e colui che dirige la caccia, non è il capo. Adesso lo Stato ha cercato di imporre dei capi, più o meno, che li sceglie lui o scelti nella comunità, però sono ascoltati più o meno.
Ma certo, sono tutti, come dire, interventi dall'alto.
Che dal di fuori,
certo.
Strani.
E dicevo, in apertura parlavo di bande armate, neocolonialismo, insomma c'è un razzismo da parte dei non pigmei che schiavizzano, talvolta cannibalizzano,
sì,
anche i pigmei.
Sì.
E su questo però, peraltro chiamandoli le scimmie parlanti, e vorrei però ricordare che nelle stesse aree di cui stiamo parlando anche il volontariato laico è molto attivo, si impegna, come
sì,
è ben noto, sul fronte della tutela dei diritti insaziabilmente violati, puntando sulle risorse umane, sul loro patrimonio culturale. Per parlare di questo voglio introdurre la nostra seconda ospite, però prima ci concediamo un altro ascolto, ancora un esempio dei cori pigmei, un contrappunto polifonico dei pigmei imbuti della foresta pluviale dell'Ituri. E insieme a padre Antonio Mazzucato voglio dare il benvenuto a Lisetta Bianchi, responsabile dei progetti in Congo del COE, Centro di Orientamento Educativo. Benvenuta.
Buongiorno.
Dunque, Lisetta Bianchi, io vorrei cominciare però da lei, dalla sua Africa, perché lei è partita a 20 anni per il Camerun ed è rimasta a 20 anni. Com'è nata in lei la spinta verso l'Africa?
Oh, io ho sempre un po' sognato l'Africa, sin da quando ero bambina, ma quando ho conosciuto Don Francesco Piedetti, il fondatore della nostra associazione Comunità Centro Orientamento Educativo, mi sono piaciuti gli ideali di questa associazione, ho aderito, e quando negli anni 64-65 così abbiamo conosciuto Monsignor Paul Itoga, vescovo di Mbalmayo in Camerun, che ci ha invitato ad andare nella sua diocesi, allora io ho dato subito la mia disponibilità e mi sono preparata in funzione di questo. Sono partita con altre due volontarie
per andare in camera, fare un Camerun, per fare questo un servizio nella diocesi del Camerun, soprattutto rivolto alle giovani donne e a un centro sanitario che serviva anche i seminaristi della diocesi di Mbalmo. È così che ci sono rimasta 20 anni, facendo soprattutto opera di formazione e di sensibilizzazione, di educazione sanitaria e anche
e
di
se
cure.
Le chiedessi il ricordo più bello che ha, l'esperienza più bella che ha fatto?
È molto difficile parlare di esperienze particolari, perché sarebbero tante le esperienze di cui forse potrei anche parlare, ma qualche cosa che mi ha profondamente, se vuole, anche commosso sono questi ultimi mesi che ho passato in Congo, esattamente nella parrocchia di Rungo, nella diocesi di Zironyangora, dove abbiamo un ospedale, un centro sanitario e delle scuole. Lì abbiamo aperto una scuola per sordomuti e quest'anno abbiamo dato inizio a una casa di accoglienza per bambini sordomuti. Il dialogo con questi bambini, per me che non conosco il linguaggio dei segni, ma anche per loro, soprattutto gli ultimi arrivati che non conoscono nessun linguaggio, il poter dialogare con loro, esprimersi con loro. Penso a una bambina di 5 anni che era preoccupata perché uno dei compagni che sono nella casa di accoglienza con lei non aveva le ciabatte. Questa bambina non sapeva più come fare per farmi capire che dovevo preoccuparmi di loro, dell'altro suo compagno. Effettivamente pensi, guarda, una bambina così piccola che non si sa esprimere con le parole, ma riesce a farti capire che qualcun altro ha bisogno e bisogna davvero intervenire ed aiutare. Veramente ho vissuto dei momenti molto commoventi con questi bambini che cercano in tanti modi di dimostrare il loro affetto, la loro gioia di esserti vicino. Quindi io ho goduto veramente molto in questi ultimi mesi che sono stata in Congo, a contatto in particolare con questi bambini.
Senta, il COE, ecco, lo diceva il nome stesso, incentrato tutto sull'educazione, ma in concreto quali progetti voi mettete in campo?
Anche se noi siamo essenzialmente, diciamo, rivolti soprattutto alla formazione integrale della persona, quindi si guarda la persona sotto tutti i suoi aspetti, e nonostante questo ci siamo occupati di tanti progetti, da progetti di educazione, quindi scuole di educazione sociale, sanitaria, oppure soprattutto anche nel campo dell'arte, nonostante appunto ci occupiamo soprattutto di educazione e di formazione, ma prendiamo appunto l'aspetto formativo sotto tutti gli aspetti. Quando ci hanno chiesto, secondo le richieste che vengono, in genere collaboriamo sempre con delle diocesi su richieste locali. Quindi quando c'è stata la richiesta di fare degli ospedali, dei centri sanitari oppure dei progetti agricoli, uno degli ultimi che abbiamo realizzato è un progetto sulla biodiversità, abbiamo fatto anche dei progetti di miglioramento dell'habitat costruendo delle case più sicure, oppure abbiamo fatto dei progetti sull'acqua per dare l'acqua pulita alle persone. Quindi siamo intervenuti in tantissimi campi, sempre sulla richiesta fatta dalla base, quindi noi cerchiamo di aderire ai bisogni e insieme di collaborare per la realizzazione di un progetto fatto con la popolazione locale, con loro, valorizzando le loro capacità e dando le nostre capacità e possibilità nel realizzare un progetto.
Ecco, perché questo è importante sottolineare. I vostri interventi favoriscono, diciamo, l'autosviluppo gruppo, no, di queste persone. Devono essere loro protagonisti del loro riscatto, della loro emancipazione, anche perché appunto parliamo di una situazione politicamente instabile, ma anche con, come dire, la calamità della malnutrizione che miete migliaia di vittime ogni mese. E su questo, padre Antonio, abbiamo sentito scuole, agricoltura, anche il vostro progetto Pigmei, sì, e Tabe. Quali sono gli interventi di questo progetto schematicamente?
In primo luogo noi abbiamo delle scuolette, in ogni accampamento una scuoletta di alfabetizzazione che è gestita gli insegnanti sono un maestro diplomato di Bantu e un pigmeo associato a lui, in modo che impara a insegnare anche lui.
Quindi scuole per pigmei,
bambini pigmei, che è tutto gratuito. E una volta che hanno finito l'alfabetizzazione, allora li iscriviamo alle scuole dello Stato, le altre, e paghiamo le spese, perché il Pimeo non ha un'economia per pagare questo. E in più i Pimei sono scuole non solo di alfabetizzazione, ma anche scuole artigianali, nel senso che vengono, abbiamo fatto degli atelier di falegnameria e di meccanica, in cui quelli più grandicelli, ma un po' tutti, una volta alla settimana almeno vengono a fare una giornata a imparare il mestiere di falegname o di meccanico. E una volta che saranno diventati capaci di fare un tavolo, una finestra, un armadio, eccetera, non per loro ma per gli abitanti che li chiedono, o che saranno capaci di aggiustare una bicicletta o una motocicletta, gli forniamo degli attrezzi per tornare a casa sua e continuare questo lavoro da solo e avere un'entrata, perché la foresta, questo è lo scopo, la foresta non fornisce più sufficientemente di cibo, nel senso che da dove prima vivevano soltanto 60 pigmei con una zona vasta qualche chilometro quadrato, adesso ci sono 6.000, ci sono non pigmei ma gli altri, i cacciatori, i cercatori d'oro, eccetera, di coltan, per cui la selvaggina è quasi distrutta del tutto.
Certo, poi appunto oltretutto con una situazione di, come dire, uno stato di guerriglia permanente. Tra l'altro, sì, lei è stato ospite di Uomini e Profeti circa una decina, sì, d'anni fa, e la puntata si concentrò proprio su questo conflitto irrisolto, sì, perché adesso insomma a distanza di anni la situazione non è mutata,
infatti,
forse è peggiorata.
Sono stato messo in salvo dai poliziotti e miei amici, perché i Shabaha, quelli che della Somalia, sono arrivati anche lì e avevano già preso prigionieri due padri congolesi, e miravano a prendere anche me. Allora i poliziotti mi hanno messo in salvo, perché la gente e i Pimei dicono, ma anche la gente, non vogliamo più dei martiri qua, abbiamo bisogno di voi vivi e non di, certo, voi morti. E allora mettetevi in salvo il più presto possibile e tornate quando la cosa. Spero di ritornare o dopo Pasqua o in giugno, ai primi di giugno, insieme con mio gemello.
Ecco, questo mettersi in salvo, Lisetta Bianchi, nel vostro sito si parla del volontariato in termini di scelta rivoluzionaria, proprio si enfatizza molto l'aspetto proprio di combattimento del volontariato. Può spiegarci che cosa c'è di rivoluzionario nel volontariato?
Non ho capito. Mi spieghi un po'.
Era una domanda per Lisetta Bianchi, poi la rivolgerò anche a lei. Stiamo parlando della spinta rivoluzionaria del volontariato. Prego, Lisetta.
Sì, nel senso che va, diciamo, un po' controcorrente. È una scelta di laici, è per una chiamata ed è nello stesso tempo un mandato. È un dono che ricevi e che dovresti saper ridonare agli altri, andare verso gli altri, verso i vicini, ma anche verso i lontani. Non è obbligatorio andare in missione, ma è anche andare in missione. È un uscire, diciamo, da se stessi per andare verso gli altri, in questo senso è una scelta un po' rivoluzionaria. È una scelta di vita, non per un momento della tua vita, per un periodo della tua vita, ma è una scelta che poi è rivolta a tutti gli uomini di tutti i paesi, di tutto il mondo, che dobbiamo avere la forza e saper rispondere a questa chiamata. Questo è anche l'impegno che ci siamo, che mi sono anche un po' data, di scoprire negli altri questa chiamata e che insieme possiamo fare qualche cosa. Quindi il sentirsi in comunione con gli altri, con le altre persone, con gli altri popoli,
ed evidentemente
con tutte quelle le creature, e insieme costruire qualcosa. Quindi un dialogo di comunione, uno scambio di doni per una crescita insieme, per una responsabilità, per una condivisione di responsabilità per rendere questo mondo più giusto, più buono.
Ed evidentemente c'è sempre qualcosa di sovversivo nell'uscire fuori di sé e nell'andare verso gli altri. E padre Antonio, ecco, la stessa domanda anche a lei. Lei è un missionario, sì. È il parroco di una diocesi, però insomma sì. Credo che anche lei abbia qualcosa da dire sulla scelta rivoluzionaria. Lei è stato anche definito uno global, diciamo.
La mia scelta è stata fin da quando sono entrato in seminario di andare sempre con gli ultimi. Ora in Africa ho scoperto che gli ultimi degli ultimi erano i pigmei, perché non venivano addirittura considerati esseri umani. Quindi prima sono andato in foresta, lasciando l'università, per insieme a quei bantu che venivano un po' abbandonati e sfruttati. Poi dopo, tra i bantu, ho scoperto che anche fra di loro c'è chi sfrutta i pigmei come manodopera schiavizzata, e allora sono andato a vivere con i pigmei. Questo ha provocato una certa reazione, più o meno negativa, più o meno positiva. Normalmente ho notato chi capisce meglio il mio impegno di vivere tra i pigmei, come i pigmei di... Per esempio, con loro mi hanno chiesto i pimei che sono stufi di fare le capanne di foglie, e allora gli ho detto, beh, facciamoli di fango, mettiamogli i tetti di monduline, ma dietro loro richiesta. Come anche noi viviamo in capanna come loro, di fango e di onduline. Cioè, evolvere insieme, ma al loro passo, non imporre un'evoluzione nostra. Perché purtroppo ho visto che sono le cosiddette culture, in sociologia parlano delle culture forti e culture deboli. Loro sono una cultura debole, non hanno armi, sono un popolo di miti, almeno fino alla generazione sui che adesso ha 30 anni. Gli altri, i giovani, cominciano a diventare aggressivi, gli altri no. Il pimeo è un essere mite che se tu gli alzi la voce abbassa la testa e se ne va. Non ti affronta così, non gli piace il confronto violento, vuole il dialogo, perché vede questi popoli, ma anche i bantu, l'ho notato forse, nelle lingue bantu, quelle che conosco io, Kiswahili, Lingala, Kikongo, Chiluba, vede, ci sono, non esiste il verbo avere. Nelle lingue, in Kiswahili per esempio, non si dice, non c'è io, per dire io si dice io sono con. Io sono, è un rapporto di essere e non di possesso. Tant'è che quando perdono qualcosa non dicono ho perso qualcosa, dicono quella cosa mi ha lasciato, si è interrotto il nostro rapporto. Non so se è questa la profondità di questa cultura.
Sì,
come quando mi dicono sia i bantu che i pimei, dicono che noi che quando dichiariamo proprietà di un pezzo di terra siamo ladri, la rubiamo al vero proprietario che è Dio.
Guardi, io allora non le chiedo che cosa le hanno insegnato i pigmei, perché lei già ce l'ha detto. Proprio su questo voglio concludere, sì. E voglio ringraziare i nostri ospiti. Grazie a padre Antonio Mazzuccato e a Lisetta Bianchi. Grazie per essere stati con noi.
E grazie a voi tutti.
Grazie.
Arrivederci.
Buongiorno.
E poi un saluto da tutta la redazione, da Paola Tagliolini, curatrice del programma, Ornella Bellucci alla regia, Cristiana Munzi, consulente musicale, Benedetta Caldarulo, e oggi con noi alla console sono stati Fiore Liborio e Giovanna Insardi. E vi ricordo che domani Gabriella Caramore, autrice del programma, vi aspetta per parlare con i suoi ospiti John Gelli de Runx e Mariangela Gualtieri dei linguaggi laterali nel mondo del della fede. Non dimenticate il nostro sito completo di tutte le schede, i podcast uominieprofeti.rai.it, il nostro indirizzo uominieprofeti@rai.it. Ci trovate anche su Facebook. La linea Fai l'Urbani, un saluto da Irene Santori.